1000 cose da dire.
Ed eccoci di nuovo sulla nostra zattera, dispersi nel mare della conoscenza.
Navigando sulle onde di 1000 cose da dire con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
Siamo entrati nella seconda stagione.
Che meraviglia, Paolo. E per questa inaugurazione abbiamo deciso di affrontare un tema semplice e al contempo complessissimo, direi quasi inafferrabile, il libro. In qualche modo possiamo anche collegarci con la puntata precedente dedicata ai vegetali, perché il termine italiano libro deriva dal latino liber, che originariamente significava corteccia, uno dei vari supporti usati per scrivere. E per inciso, non si dimentichi che anche l'inglese book deriva da una radice germanica imparentata con la parola faggio. Ma non preoccupatevi, questa non sarà una lezione di biblioteconomia, che peraltro è una materia super affascinante, e non presenteremo la storia del libro attraverso descrizioni pedisseque di tavolette d'argilla, papiri, pergameni, fino all'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, ma tireremo fuori dal cilindro qualche prezioso coniglio letterario. E io, Paolo, partirei da una riflessione. Oggi spesso diamo per scontato l'oggetto libro e arriviamo addirittura a definirci mangiatori di libri per sottolineare il nostro amore per la conoscenza e non per ammettere il nostro picacismo, che è il disturbo del comportamento alimentare che ci porta a nutrirci di sostanze appunto non nutritive come gesso, sabbia e appunto carta. Noi non mangiamo i libri in questo senso, non stacchiamo le pagine e ce le sgranocchiamo davanti alla TV, ma divoriamo molti libri. Ecco, nell'antichità vi fu una vera e propria devozione per la parola scritta e io ho deciso di parlare della venerazione libraria degli antichi ebrei e dei significati magici, passatemi il termine, di ciò che è scritto e di ciò che non è scritto. Il rispetto per l'oggetto libro era davvero assoluto. Pensate che non si lasciava mai un libro capovolto, era vietato. Non si posava mai un oggetto sopra un libro, non si abbandonava mai un libro aperto, a meno di non coprirlo con un fazzoletto per rispetto. Nessuno si sedeva su una panca sulla quale, dalla parte opposta, stava un libro. Se un libro cadeva per terra, lo si raccoglieva baciandolo. Quando un libro era consumato e del tutto illeggibile, lo si seppelliva nel cimitero, come fosse appunto un essere vivente, in modo che nemmeno un brandello di scrittura potesse venire dispersa. Questa venerazione per il libro andava anche oltre. Ad esempio, in ebraico non si spezzano le parole, non si va a capo come facciamo noi con il trattino, e questo per ragioni ortografiche nelle quali non mi addentro, ma anche per una vera e propria forma di venerazione rispetto alle parole stesse che non possono essere spezzate, ferite in qualche modo. Per questo esistono delle parole, dei termini dilatabili, cioè per non lasciare lo spazio bianco alla fine della frase, questi vengono allungati e dilatati. E perché viene fatto? Perché si riteneva che le lettere nascondessero dei segreti, ma che il segreto più eccelso fosse contenuto nel bianco che circonda come un mare le lettere stesse. Lo spazio bianco ovviamente nessuno sapeva né oggi sa leggerlo, nessuno sa penetrarlo e il suo segreto quindi è immenso e universale. Solo nel futuro, quando le cose verranno svelate, non si leggerà più ciò che è scritto, ma ciò che non è scritto, esattamente il foglio bianco. E qui si potrebbero aprire disquisizioni filosofiche di vario genere. Ma diciamo, io ho dato alcuni spunti, poi su ognuno si potrebbe addirittura fare una puntata per far comprendere magari anche ai nostri ascoltatori più giovani come quando buttano un libro per terra, che atto sacrilego potrebbe essere per un'altra mentalità, una mentalità magari superata, antica, ma che basava la vita sulla parola scritta, religiosa e non solo religiosa. Ma adesso spostiamoci in un'altra area geografica, Paolo. Tu che cosa ci vuoi raccontare sul libro?
Ma diciamo che non andrò poi così lontano, se ci pensi, perché anzi pare che alcune delle cose di cui sto per parlare siano poi riportate anche nella Torah e quindi nel libro per eccellenza considerato il primo libro, grande libro della cultura giudaica. Ma permettimi di dire giusto una cosa: chissà se nel rispetto della parola, che secondo me è una cosa bellissima, perché è proprio doveroso rispettare la parola, che non è soltanto non spezzarla, ma anche usarla nel modo giusto, perché poi anche
certo,
questo, no? È importante, e quando si scrive noi abbiamo quel punto in più che quello, come dicevano i latini, scripta manent, quindi quello che scrive resta, e quindi se scrivi una parola male, se la sbagli, se usi la parola sbagliata, quante volte sentiamo persone usare termini che suonano come quello che vorrebbero dire, ma non è esattamente la parola che vorrebbero usare, giusto?
Certo, anzi, spessissimo, purtroppo.
Questa è una mancanza di rispetto nei confronti della parola stessa, tanto di quella usata in modo erroneo, quanto di quella che si voleva dire e che non si ricorda. Per
certo,
questo che a volte, come dicono nella lettura del futuro sarà su pagine bianche, tutto sommato ci sono dei silenzi che sarebbero più preziosi delle parole.
Sì. Questo vale anche nel parlato, ovviamente, perché porta a una riflessione e anche alla capacità di non dire, perché non tutto va per forza esplicitato.
Senza ombra di dubbio. Ma se io, quando tu mi hai fatto riflettere sulla questione libro, che entrambi amiamo, perché sennò non sarebbe qua a parlarne, io ho pensato all'epopea di Gilgamesh.
Bello!
Perché è uno dei primi esempi, se non il primo esempio, di letteratura vera e propria. Non è il primo esempio di epopea o di storia, perché nasce comunque da storie narrate, ma è un esempio in cui una narrazione orale viene trasformata in racconto scritto. E tra l'altro diventa in un momento di questa narrazione una sorta di metanarrazione, perché Gilgamesh, quando si sta preparando, dopo aver conosciuto Enkidu, che diventerà poi il suo amico fraterno con cui vivrà mille avventure, per andare a vivere la prima avventura, ha un pensiero e una preoccupazione per quelli che noi oggi definiremmo i suoi libri. Solo che i suoi libri, anche se tu hai detto che non ne avremmo parlato, io farò un'eccezione, i suoi libri sono delle tavolette di terracotta. E lui dimostra amore, rispetto e si preoccupa di chiuderli in una cassa perché nessuno possa rovinarli.
Certo. Ce lo puoi collocare sia geograficamente che cronologicamente questo Gilgamesh, anche so che non è facilissimo.
Ma no, la storia di Gilgamesh nasce nel mondo assiro e siamo più o meno come collocazione intorno al terzo millennio avanti Cristo. Quindi vuol dire che siamo in una fase di transizione, secondo l'archeologia, tra il periodo detto età del rame o più correttamente calcolitico e l'età del bronzo. Poi, se noi andiamo a vedere cosa narra la storia, si vede che Gilgamesh prepara delle asce in bronzo per andare proprio ad affrontare la sua prima avventura e parla di una lega di rame, quindi effettivamente noi sappiamo che siamo già nell'età del bronzo, perché in quell'area geografica comincia un po' prima rispetto a noi, dove comincia circa un migliaio d'anni successivamente. Di fatto i testi che noi abbiamo, e considerate che i testi che noi abbiamo ricevuto sono tutte tavolette in terracotta che si sono conservate proprio perché erano considerate preziose e quindi messe nelle parti delle città in cui, o della casa in cui meno subivano dei danni. Beh, noi sappiamo, no, quanto è fragile un vaso di terracotta, quindi automaticamente possiamo immaginare che lo stesso valesse per queste tavolette. E le tavolette ce ne sono tantissime, per cui la traduzione che noi abbiamo è un insieme di traduzioni di vari frammenti, ma ci sono frammenti anche molto estesi, molto ampi, e datano intorno al secondo millennio. La versione più consolidata è quella del 1200, considerata intorno al 1200 avanti.
Sì, che a noi dà una vertigine temporale, ci sembra lontanissima nel tempo, ma chiacchierando con te è venuto fuori che tu reputi che il primo libro sia, tra virgolette, diciamo così, sia databile molto e molto prima. Ce ne puoi parlare, perché questa credo che sia una chicca.
Allora, è una chicca di cui parlo, ma che avevamo pensato poi di mettere come un'eventuale puntata futura.
Perché... Sì, diciamo che ci dai, come nel caso dei funghi, ci fai venire la curiosità e poi l'approfondiremo.
Mettiamola così, è una cosa che ho scoperto io stesso recentemente. È vero che ci sono testimonianze intorno al quinto o sesto millennio avanti, dove io sono stato a visitare la più antica città, considerata una vera e propria città, costruita dall'umanità, fino ad oggi conosciuta, fino ad oggi scoperta.
Certo.
Si trova, in questa cosa si trova in Bulgaria, si trova vicino alla città di Varna ed è una città fortificata, costruita intorno a una sorgente salina. Per cui le persone lì avevano imparato a estrarre il sale da queste acque saline e il sale era diventato la loro merce di scambio, estremamente preziosa, per cui era una città molto ricca, tant'è che da lì arrivano tesori molto importanti. E lì ci sono sigilli decorati che danno l'idea di un protoalfabeto, una protolingua.
Sì.
Ora, noi non possiamo pensare a una civiltà che sia in grado di commercializzare il proprio prodotto, di scambiarlo, ma proprio a livello di scambio economico, con tutti gli altri prodotti, dai metalli, al legno, alle derrate alimentari, a distanze estreme, perché si parla di oggetti che loro hanno che sono classificabili come provenienti da anche 3-4 mila chilometri di distanza.
Certo.
A piedi. Siamo nel 5.000, 5-6.000 avanti, ok? Ecco, in quel caso lì, pensare che ci sia questo scambio commerciale e che non ci sia una qualche simbologia che possa essere utilizzata per identificare e marcare le cose, o un linguaggio che non sia soltanto orale, mi sembra molto difficile, perché di fatto il commercio ha bisogno, d'altronde, dei fenici, no?
La prima, certo, lettera, ovvio.
La prima lettera di protesta, di reclamo contro un fornitore è Fenicia, dove c'è uno che scrive: il tuo servo è venuto, ha fatto questo in questo modo, io non sono contento, voglio che mi rimborsi i soldi. Sembra Amazon.
Certo, infatti è un Amazon ante litteram.
Ma è fenicio, va bene.
Sì, sì, proprio a riprova di come la scrittura sia stata una necessità.
Una necessità.
Poi
ma...
all'inizio una necessità economica e poi di scambi, di commercio, e poi si sia unita a un'altra necessità che è quella dell'arte.
Ed è decisamente più antica di quanto noi sappiamo la scrittura su qualcosa che sia rimasto. Ma la scrittura su materiali fittili, su materiali che sono deperibili, noi questa non la sappiamo. Quindi dobbiamo sempre dire che quello che noi troviamo è la cosa più antica di cui siamo a conoscenza, non la cosa più antica in assoluto. Ma il caso vuole che mentre ero in visita ospite del Museo Archeologico di Sofia, sempre Bulgaria, l'archeologa che mi ha accompagnato, mi ha fatto da guida personale all'interno del museo per vedere i reperti che venivano proprio tra l'altro dalla città del sale, da Solizna mi sembra che si chiamasse, mi fa vedere un reperto di cui il museo va molto fiero, che è un frammento di osso, non ha specificato di che animale, con sopra incisi dei segni che non sono casuali e che sembrano avere o una componente artistica o una componente linguistica, ma che soprattutto hanno una componente comunicativa. È un'espressione della persona che l'ha fatto. E questi segni sono evidentemente fatti da qualcuno. Lo stupore non è tanto in questo, perché di ossa incise noi ne troviamo un po' lungo tutto il percorso della storia. È il quando è stato fatto. Sei pronta?
Sì, ho un po' già i brividi.
1.600.000 anni fa.
È qui che parlo di vertigine temporale.
E non sono i sapiens, sono gli erectus.
Sì.
Per cui noi sapiens dovremmo piantarla di pensare di essere coloro che hanno portato l'evoluzione. Noi siamo l'evoluzione di qualcosa che si stava evolvendo e gli erectus erano già in grado di fare strumenti, di comunicare tra loro. Sai che c'è questa idea, no, che mettiamoli tra virgolette gli uomini delle caverne comunicavano tramite dei versi, ma non è così, ma no.
Sì. Sì, questo è anche un bel bagno di umiltà, credo, per noi sapiens, anche rispetto alla storia. Già c'è arrivata dai tuoi amati Neanderthal, ma questo diciamo che potrebbe dare un'ulteriore spinta in questo senso. Io invece ora farei un immenso salto nella contemporaneità per parlare del book crossing, anche se c'è chi sostiene che il primo a condividere libri fosse stato Teofrasto, che gettò in mare bottiglie con degli scritti dentro. Ma su questo io non ci posso mettere assolutamente la mano sul fuoco. E invece voglio parlare di quella meritoria istituzione di scambio gratuito di libri. Ormai le nostre città sono piene di punti di raccolta di libri in cui si può portare e prendere libri, diciamo così, in libertà. Per me, e credo anche per te Paolo, per noi che leggiamo tanto, e per me in particolar modo che sono quasi in modo psicopatico fissata con l'ordine, è stata una vera rivoluzione, perché avendo fatta mia la massima di un architetto di cui mi scuserete non ricordo il nome, se volete scrivetemelo via mail, che se entra un nuovo oggetto in casa un altro deve uscire per compensare, io mi sarei ritrovata a dover buttare via il tostapane perché entrava una nuova edizione di Post Office di Bukowski in casa mia. E invece, grazie ai book crossing, ho trovato un modo davvero poetico per liberarmi dei libri e ovviamente acquisirne di nuovi. Io credo che sia un modo bellissimo per dialogare silenziosamente e soprattutto per trovare quello che non stavamo cercando. Quindi un'emozione autentica e non affettata. Mentre mi aggiro per il Parco Solari ascoltando i Deep Purple, è una delle mie attività preferite, ormai un po' mi conoscete, capito sempre, anche se non me lo prefiggo, nel book crossing della piscina Solari e lì vi giuro che si aprono mondi per me sconosciuti e capaci di farmi entrare in contatto con realtà che non conosco e a mia volta, nel mio piccolo, spero di portarne altre di realtà quando arrivo con intere sacchettate piene di libri da regalare. Libri che, si badi, non sono gli scarti, ma sono i libri che mi sono piaciuti, che mi hanno emozionata e proprio per questo voglio rimettere in circolazione. Io sono contro la proprietà ad oltranza. Se una cosa mi piace, ho ancora più voglia di regalarla. Ecco, l'altro giorno, così tanto per fare un esempio, ho portato un libro di favole georgiane che mi era stato regalato da una mamma, che ormai i miei figli sapevano a memoria, e ho trovato un testo di filastrocche senegalesi, che ovviamente mi sono subito presa perché le voglio leggere, sono molto curiosa. Ecco, questo credo che sia un modo per fare il giro del mondo senza bruciare un euro di benzina. Ma a proposito di contemporaneità e di ecologia, che è un altro argomento che ci sta molto a cuore e che, sul quale torneremo sicuramente in questa seconda stagione, vorrei parlare con te un po', Paolo, del libro digitale, perché avevi accennato a qualcosa di molto interessante, se non ricordo male, quando avevamo intervistato l'editore Francoforte. Cioè, ci avevi detto che in realtà non è così sempre ecologico il libro digitale.
Dipende da dove vediamo la digitalizzazione. Mi spiego. Poi permettimi, ti racconterò un piccolo aneddoto su un book crossing ante litteram che ho vissuto quando ero ancora giovane. Ma dopo te lo racconto in chiusura, quando stiamo sfumando sulla musica. Diciamola in questi termini. Le risorse digitali possono essere ecologiche oppure no. Sono ecologiche quando io il libro lo scarico sul mio lettore digitale, per cui mi sono comprato qualunque marca di questi tablet in cui posso mettere dei libri da leggere, dentro posso mettere un numero di libri che l'architetto di cui parlavi non avrebbe bisogno di mandare via nessuno da casa, perché lì di spazio ce n'è, i libri non prendono tantissimo spazio a livello digitale, ma devono rimanere sulla tua macchina, devono rimanere immagazzinati nella tua memoria. Se invece, come tendiamo a fare, che è un po' la tendenza del momento, ci sono persone che impazziscono per questa cosa qua, addirittura anche noi in università ci stanno quasi obbligando, no, ad avere questo, se cominciamo a usare il cosiddetto cloud, la nuvola di dati creata in esterno, stiamo facendo un gesto che è terrificante. È quasi come tutte le mattine svegliarsi e così, per sfizio, versare 100 litri di petrolio in mare. Tutti.
Dio, ai brividi, Paolo, spiegami meglio. Perché?
Perché il cloud, dove noi troviamo il libro in attesa di essere letto delle varie società, anche qua non voglio parlare di nessuna marca in particolare, che ti permettono di avere i libri condivisi, addirittura tu puoi avere un abbonamento per cui quel libro ce l'hai, lo leggi, quando non lo vedi più lo restituisci, ne prendi un altro, però tu hai sempre accesso a quel libro, quindi hai questo senso di possesso irreale, immateriale. Ma tutto questo, così come le nostre email, quelli che ti mettono sull'email in fondo, non stamparlo se ci tieni alla natura, tienlo memorizzato. Ok, lo memorizzi tutto su un data center, cioè su un enorme edificio, grandissimo, uno stadio di calcio ma di grandi città. Tu vieni da Milano, quindi hai un'idea di queste dimensioni, in cui si trovano un numero molto elevato di computer, con dei rack, quindi dei sistemi di disco fisso che devono mantenere in memoria di tutte queste cose, ma parliamo di quantità di dati infinitamente grandi, quello che noi non possiamo neanche immaginare con i nostri computer, e che devono essere tenuti in funzione e raffreddati, il che corrisponde a un consumo di energia molto elevato. Se poi pensi che questi centri di dati, questi data center, si trovano molto spesso in aree lontano dalle città, isolate, spesso desertiche, proprio perché si vuole evitare che intorno ci sia dell'altro, puoi immaginare il calore esterno, il calore interno e la necessità di dissipare questo calore, quanto costi in termini energetici.
Sì, hai aperto proprio una prospettiva non facile da cogliere da me, che in questo momento vesto i panni della nostra amata Sciura Maria, o della casalinga di Voghera, se vogliamo. Sì, ma... cioè, sono aspetti macroscopici nelle dimensioni, ma non nella consapevolezza delle persone. Quindi tu che cosa suggerisci fondamentalmente in questo senso?
Personalmente non sono contro la digitalizzazione del libro, assolutamente, non lo sono. Credo che chi ha fatto la scelta in passato e ancora oggi di comprare uno strumento che possa immagazzinare il libro in memoria, faccia bene. Vai a farti il giro del mondo, vorresti portarti anche dei bei libri da leggere, cosa che sconsiglio perché è anche bello leggere i libri che trovi sul posto quando conosci la lingua, ma comunque una o due lingue in più rispetto alla tua di solito si può apprendere, e se vai a fare il giro del mondo almeno una lingua straniera la conosci e quindi hai questa possibilità e magari scopri anche di una letteratura diversa rispetto a quella a cui sei abituato. Io, sai, questa cosa che è un po' come se uno si portasse il suo cibo quando va a viaggiare e poi non scoprirà mai il cibo locale.
Io lo faccio, Paolo.
Lo so, però è un peccato, ti perdi una possibilità.
Io infilerei nella mia valigia soltanto spaghetti e passate di pomodoro ovunque vada sulla faccia della terra. Ma a questo dedicheremo un'altra puntata.
Sì, ma poi questa qua è una cosa personale. Io posso dare un consiglio, questo non implica che uno poi debba seguire il mio consiglio, no? Dal punto di vista dei libri la vedo un po' allo stesso modo, ma posso capire che una persona possa dire: senti, io mi ero proposto di leggere questi 10 libri in questi 6 mesi di viaggio e me li voglio portare, ma questi 10 libri mi fanno volume in valigia, mi fanno peso. È chiaro che li digitalizzi, ce l'hai digitali, ti stanno in una memoria che potrebbe essere una chiavetta USB minuscola che ti fa da portachiavi e va bene. Questo direi che è particolarmente accettabile. Però c'è anche da dire una cosa: un po' di tempo fa era venuto fuori una battuta che diceva: scoperto nuovo strumento ampiamente ecologico, sempre carico, non necessita alcun tipo di cura quando siete vicino a un campo magnetico ed è digitale perché dovete usare le dita per utilizzarlo.
È il libro.
Ed è il libro.
Libro cartaceo, vecchia maniera.
Per cui, volendo, con questa battuta possiamo chiudere, prima di raccontarti l'aneddoto sul book crossing, il libro alla fine è ciò che di più digitale noi portiamo in giro.
Trovo geniale questa chiusura. E allora diciamo a tutti che avete ascoltato Mille cose da dire con...
Possiamo dirlo? Ma sì. Dai, ripetiamolo, anche perché è giusto che sappiano chi sei, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. È il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Se volete scriverci, soprattutto questa volta se volete scrivermi il nome di quell'architetto che teorizzava che bisogna mantenere un equilibrio di oggetti in casa, fatelo, ve ne prego, scriveteci su radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Il calo di zuccheri rimane anche nella seconda stagione, abbiamo evocato la pasta al pomodoro e quindi è clamoroso, ma lascio la parola a Paolo per questo aneddoto prima della sigla.
Avevo 16 anni e stavo camminando per la Promenade des Anglais a Nizza. E quindi stiamo parlando di tanto tempo fa, ma tantissimo tempo fa. E trovo sulla balaustra, che dà proprio poi sulla spiaggia e il mare, un libro di Anaïs Nin lì, lasciato lì. E dentro, nella terza di copertina, c'era scritto: leggimi, lisez-moi. Wow. Ce l'ho ancora, ovvero non ho rispettato il book crossing, però era la prima volta, l'ho preso, ho cominciato a leggerlo e ho scoperto la bellezza di un regalo da parte di una persona sconosciuta.
E allora, come contrappasso, dovrai tornare sulla Promenade des Anglais e lasciare un altro libro che qualcuno dovrà assolutamente leggere.
E ci scriverò sopra: leggimi, sicuramente.
Sì. Ciao!